Generale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Alle 21 e un minuto primo ci ritrovate qui, le dita nella presa, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Preceduti da una nostra stessa replica che voleva cacciarci dal palinsesto per darvi delle notizie vecchie, ma noi resistiamo e invece vi porteremo notizie freschissime oggi. Tu mi guardi come per dire che non dovrei usare la parola fresco a sproposito.
Esatto.
Utilizzando gli ultimi mezzi tecnologici potete telefonarci allo 06 49 1750, altresì digitarci alle dita nella presa @ondarossa.info. Sul sito www.ondarossa.info trovate, oltre al playerone per la diretta, un sacco di contenuti interessanti, ma anche quelli nostri li trovate cliccando su palinsesto, domenica e poi le dita nella presa. Andiamo allora ad iniziare la puntata di oggi, domenica 31 luglio, puntata accaldata e ultima puntata della stagione delle dita nella presa,
almeno,
suppongo.
Almeno nei nostri programmi potrebbe succedere di tutto.
Potrebbe succedere di tutto, ma attenti, se così non sarà, diciamo, buona estate, troverete sempre le nostre repliche a farvi compagnia la domenica sera. E vi ricordo anche che comunque questa, come le precedenti stagioni, sono andate in onda su una radio che è Radio Onda Rossa, che vive da 45 anni basandosi sul contributo volontario, generoso di chi la radio se la sente, quindi di continuare a farlo perché è davvero uno dei pochi strumenti a disposizione di chi vuole mantenere un'informazione libera da queste parti. E andiamo ad iniziare con insomma la puntata di oggi, che è dedicata, direi in discreta parte, al tema dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è uno dei nostri temi che ritorna e di cui, diciamo, le esagerazioni sono talvolta molto forti, c'è una voglia di spararla grossa molto forte, ma in effetti anche i dati reali però sono piuttosto eclatanti. In genere le due cose dovrebbe pensare che sono ai due lati opposti, no? Cioè, o i fatti sono pochi, le dichiarazioni sono tante, oppure altrimenti le dichiarazioni sono appropriate. Qui invece i fatti sono tanti, ma le dichiarazioni sono esageratissime.
Sì, le dichiarazioni superano abbondantemente i fatti.
Ed è proprio il caso di quello che è successo recentemente in una delle aziende che si occupa molto di intelligenza artificiale. È un'azienda che potreste aver sentito già nominare, si chiama Google.
Sì, Google, diciamo, noi ne abbiamo parlato tantissime volte per i più svariati argomenti. Il motivo è chiaro, perché Google, o meglio la sua azienda madre che si chiama Alphabet, in realtà è una specie di piovra che penetra in quasi tutti gli argomenti che riguardano l'informatica, i dati, il mercato, le nuove tecnologie, eccetera.
Con la piccola differenza che le piovre nella maggior parte dei casi non procedono per acquisizione,
sì,
che invece è una strategia tipicamente di Google, qua, di comprare chi sembra promettente su un certo mercato.
Vabbè, questa è una cosa vecchia in realtà. Sì, sì. Pensiamo alla Microsoft che il DOS se l'è comprato.
Certo.
Comunque Google, diciamo, tra le tante altre cose che fa, c'ha un'unità che si occupa di intelligenza artificiale. Anzi, in realtà ne ha più, ha tante unità che si occupano di intelligenza artificiale, alcune anche con argomenti diciamo che potrebbero sembrare strani per un mostro dell'economia e della finanza come Google, tipo quelle che si occupano di etica dell'intelligenza artificiale. La storia che raccontiamo ora praticamente si svolge all'interno di una di queste unità che si occupa appunto di etica dell'intelligenza artificiale, in particolare del diciamo, lo scopo di questa unità era scoprire se l'intelligenza artificiale potesse evolvere verso discorsi discriminatori, razzisti e roba del genere. Diciamo, questo era l'argomento. Però che è successo?
Che cosa è successo? È successo che qualche mese fa, e la notizia potreste averla letta perché ha girato parecchio anche, insomma, diciamo, le pagine tecnologiche dei quotidiani, ma anche più diffusi in Italia, e soprattutto del, diciamo, dei siti che più specificamente si occupano di tecnologia, hanno dato ampio risalto alla questione. Uno dei dipendenti di Google, nel presentare un'altra delle, insomma, diciamo, dei, chiamavo delle intelligenze artificiali, insomma, degli strumenti che uscivano da casa Google, che si chiama Lambda.
Sì, e che sarebbe un generatore di chat, praticamente, un chatbot, dotato però di intelligenza artificiale.
Esatto, il che, come dire, messa così, è un tema, è un classicone, diciamo, sì, i chatbot basati su intelligenza artificiale. Per chi lo sa, cioè, qualcuno le ha infilato uno dentro un editor, diciamo, circa 40 anni fa, semplicemente perché le due passioni lo accomunavano. Ma questa è un'altra storia, una brutta storia.
E qualcuno continua a usare quell'editor, incredibile.
Esattamente, è una brutta storia su cui noi non entreremo nei particolari. Ma diciamo che il chatbot, proprio per la sua stringatezza, in realtà è uno delle prime cose su cui si è tentato di fare delle cose che sembrassero un po' umane, e proprio per, in realtà, per la caratteristica che in chat tendiamo a scrivere peggio. Questo lo rende più semplice da imitare. Gli umani sono più semplici da imitare quando danno il peggio di sé. Fatto sta che Blake Lemoine, abbiamo concluso che dovrebbe essere la pronuncia corretta.
Sì, potremmo sbagliare la pronuncia, però siccome lui si dichiara un Cajun, quindi un creolo francese della Louisiana, probabilmente utilizza la pronuncia francese per il suo cognome, quindi noi continueremo così, potremmo sbagliarci, però...
Si definisce anche molte altre cose che ora vi diremo, ma nel frattempo ha definito l'intelligenza artificiale dicendo che, secondo lui, ormai si era arrivati al fatto che quell'intelligenza artificiale fosse senziente. Sì, si era superato quel punto.
Sì, lui è arrivato a sostenere che sostanzialmente il chatbot con cui parlava si poteva definire dotato di autocoscienza. Per la precisione, quello che diceva lui era, diciamo, sostanzialmente sembrava di interagire con un bambino di 7-8 anni, quindi sostanzialmente un livello di intelligenza avanzato, quello che noi diremmo 7-8 anni.
Cioè, è una persona intelligente.
È una persona intelligente.
Si deve ancora formare, ma l'intelligenza inizia già a svilupparla parecchio. Questa sarà la sua dichiarazione, che da subito, diciamo, ha valso grande pubblicità al progetto, alle dichiarazioni di Google. No? Insomma, se ne è parlato in chiave dubbiosa ma entusiasta. Il seguito però è che Google in realtà non l'ha presa bene. Cioè, questa che poteva essere letta come una bordata pubblicitaria con cui Google, per bocca di uno dei suoi dipendenti, faceva un proclama molto grande, invece Google fa subito capire che, al contrario, quella era un'iniziativa personale con cui Google non era per niente d'accordo, e l'ha sostanzialmente licenziato, o meglio l'ha messo in aspettativa, penso sia la traduzione più corretta per administrative leave, comunque in aspettativa forzata, sostanzialmente un licenziamento.
L'ha sospeso
dall'incarico.
Cioè, non l'ha ufficialmente licenziato, però l'ha sospeso
e ha anche detto in maniera chiara che il motivo era proprio quell'affermazione, quindi quindi non l'ha negato assolutamente, e diceva questo non è il modo con cui Google si approccia al problema, non siamo d'accordo con l'affermazione, pensiamo sia falsa, insomma nella maniera più chiara possibile Google si è distaccato da quello che dice questa persona. Ora si possono dire tante cose, fare tante barzellette sugli ingegneri, ma in genere lo stereotipo non li vuole esattamente come delle persone che fanno proclami non basati su, per carità, un'interpretazione loro di dati oggettivi e sperimentali. E qui viene un po' questa nota di colore dell'essere nella scavare. Ma che cos'è? Da dov'è che viene questo tizio?
Sì. Allora, il tizio in questione che ha fatto questa affermazione appunto un po' strana, volendo, per, in un mondo dove la gente va con i piedi di piombo, ha una formazione un po' particolare. Infatti noi all'inizio la nostra curiosità è stata attirata dal fatto che all'interno della sua firma lui dichiarava di essere un ingegnere informatico, ovviamente un padre, un veterano, un ex incarcerato, vabbè, tutto normale, un ricercatore di ingegneria artificiale, un Cajun, va bene, si riconosce etnicamente, un prete.
E, insomma, già quella, come dire, la somma di veterano, carcerato, ingegnere è sicuramente un percorso particolare, singolare, poi pure prete, non è un banale pastore protestante, sì, perché sembra aderire ad una linea più misticista.
In realtà noi abbiamo cercato perché ero curioso di capire se fosse un prete cattolico, visto che era un Cajun, o un protestante, o, visto le foto che mi sembravano un po' particolari, mi era venuto il dubbio che fosse un prete voodoo, visto che in realtà non è nessuno di tutti questi, ma lui si definisce un mistico cristiano ed è lui si definisce un prete appunto di una gruppetto religioso, che essenzialmente sono analoghi, se vogliamo, ai cabalisti per gli ebrei o ai sufi per i musulmani, e che si occupano di esoterismo e mistica in ambiente cristiano.
Insomma, un personaggio.
Quelli più critici l'hanno definito un misto cristiano-pagano, per essere precisi.
Un personaggio che sicuramente può avere dal macchettistico, ma occhio qui a non fare la semplificazione su cui, secondo me, potrebbe anche essere facile cascare, di opporre questo personaggio e dargli così, emarginarlo per via delle sue stranezze, confrontandolo invece con la serietà di tutto il resto del gruppo di etica di Google. Ci dovrebbe anche chiedere, ma in fondo come ci è finito in un gruppo di tutte quante persone a modo questo personaggio che invece trae delle conclusioni così svalvolate? In fondo è lui che è strano, il resto del mondo, l'intelligenza artificiale in effetti non ha nulla a che vedere con questo, perché nel mondo dell'intelligenza artificiale le maggiori aziende si stanno dando dei codici etici e stanno ricercando proprio nell'etica dell'intelligenza artificiale, perché si ha la consapevolezza diffusa del fatto che l'intelligenza artificiale ha una grande potenza ed è anche un argomento nuovo su cui in molti casi è anche proprio difficile capire quali sono le risposte etiche.
Sì, su questa cosa
non abbiamo già delle risposte.
Su questa cosa mi preme ricordare che anche grandi personalità del mondo informatico, tipo Bill Gates, che indipendentemente da quanto lo consideriate grande, comunque è una personalità degna di essere ascoltata, non è affatto favorevole all'intelligenza artificiale, anzi lui è un sostenitore del rischio di spingersi troppo avanti con l'intelligenza artificiale, quindi in realtà ci sono delle voci critiche. Anche per questo gran parte delle società che lavorano sull'intelligenza artificiale è diventata un pochettino cauta nelle affermazioni da fare, perché siccome c'è questa discussione su un eventuale pericolo di sviluppo di un'intelligenza artificiale troppo intelligente, che diventi pericolosa per il genere umano, e di queste discussioni si stanno parlando, ovviamente chi ci lavora vuole fare sembrare è sempre tutto sotto controllo.
è tutto sotto controllo e ci sono dei gruppi etici che tengono, come dire, la barra ferma. Per esempio a Google evidentemente hanno ragionato approfonditamente prima di concludere l'accordo di cui vi stiamo per parlare. È per la verità un accordo di cui non mi ricordo bene quando, ma qualche tempo fa vi avevamo già detto del fatto che esisteva questa trattativa per un accordo, e ora sono usciti recentemente maggiori dettagli. Si tratta di un accordo tra Google e lo Stato di Israele, in particolar modo proprio per obiettivi, diciamo, che non insomma, in questo caso non si tratta, cioè Israele è sicuramente uno Stato che cerca, no, anche di mascherare le sue politiche militariste molto forti dietro a operazioni umanitarie di facciata, ma non è questo il caso in questione, perché qui si tratta proprio dell'uso dell'intelligenza artificiale, anche con il supporto tecnologico di Google, all'interno del progetto Nimbus, che è proprio un progetto sulla sorveglianza delle persone. A quanto pare quindi questo è ok, quindi non si può dire che un'intelligenza artificiale sia senziente, perché questa è una roba da mistici. Si può invece tranquillamente dire che uno dei paletti fermi delle IA, che è il fatto che le intelligenze artificiali non devono arrecare danni agli umani, sia rispettato in presenza di un accordo di questo genere.
Che le due cose che sono possono essere viste in un unico filone sono appunto queste: se tu arrivi a sospettare che l'intelligenza artificiale possa avere una forma di essere in qualche modo senziente, perderebbe la neutralità che invece, diciamo, la ditta produttrice vorrebbe che venisse propagandata. Questi accordi, questi progetti, con questo progetto Nimbus praticamente in Israele, sono fatti, diciamo, sulla base dell'idea che l'intelligenza artificiale deriva tutto dai dati che raccoglie, di conseguenza è neutrale, cioè è imparziale, non ci sono problemi da questo punto di vista. Cosa che in realtà noi sappiamo, tante volte ne abbiamo parlato, l'intelligenza artificiale anche nella più semplice, lasciando perdere se è senziente o no, ma anche nella più semplice delle forme è comunque dipendente dai dati di training dell'intelligenza stessa, quindi questa cosa è sempre sbagliata, però la propaganda vuole che sia così.
Sì, esattamente. E tornando all'accordo con Israele, andiamo a vedere di che cosa si parla. Si parla per esempio del perché, diciamo, quello che abbiamo sono il fatto che sono usciti fuori un leak di materiali di formazione. Che cosa c'è in questi materiali di formazione? C'è per esempio il fatto che Google darebbe tecnologie di riconoscimento automatico, per quella che chiama le API di Vision, quindi la capacità di riconoscere cosa è un camion, cosa è una persona, con una promettono massima precisione, quindi proprio visione artificiale, ma anche il riconoscimento di scene di violenza, il ritrovamento di oggetti specifici e, udite udite, anche ritorna, questo un grande classico degli utilizzi di sorveglianza dell'intelligenza artificiale, l'intenzione di riconoscere i sentimenti. In che senso riconoscere i sentimenti? Nessuno qui è particolarmente interessato a intercettare le sindrome depressive prima che queste facciano troppo soffrire gli individui. Qui in genere quello che le persone vogliono riconoscere è quando è che le persone sono arrabbiate. Quindi tipicamente l'esempio che si fa è poter riconoscere una rissa o un altro episodio di violenza prima che questa abbia luogo. Ora, l'idea che dalla semplice visione fotografica si possano capire i sentimenti interni di un individuo in genere viene considerata completamente infondata, che allo stato attuale
non
si trovano.
Non ci sono dati che dicano sì, è vero, ci riescono.
E tuttavia questo...
dati conclusivi, perlomeno i dati parziali ne trovate a
quanti ne volete, Bizzef,
però i dati conclusivi non ce ne sono.
Tuttavia questo viene regolarmente riproposto, è un classico dei sistemi integrati di sorveglianza che promettono di fare meraviglie più di quanto, perché poi devono promettere il fatto di essere in grado di riconoscere cose che un banale umano non saprebbe riconoscere, e mentre qualsiasi persona presente in un luogo, se vede una situazione di violenza, se ne accorge, chi è che è in grado di riconoscere qualche cosa prima che essa avvenga? Solamente l'intelligenza artificiale, ci promettono. Il problema non è solamente nella pretesa scientifica, per cui chiaramente dietro ad un prodotto fatto da un'azienda con un'ottima reputazione, venduto come un grande ritrovato tecnologico, questo diciamo assume un'aura di autorevolezza, ma il problema è che da queste indicazioni assolutamente non ben dimostrabili poi seguiranno delle conclusioni concrete, cioè ci potrebbe essere qualche persona che potrebbe essere arrestata o addirittura vittima di violenza perché un sistema automatico aveva ritenuto che quella persona, anche se non aveva ancora commesso nulla, lo stava per fare. Questo è lo spostamento che questi sistemi fanno ogni volta che tirano in ballo la predizione.
Sì, quando questi sistemi, diciamo, predittivi vengono utilizzati a livello statale, come a livello delle forze dell'ordine, come sembra succederà in questo accordo con il governo israeliano, ovviamente i danni per la vita delle persone possono essere, diciamo, di un certo livello. Dicevamo su questa cosa, Google si sta buttando molto e appunto non può rischiare di mettere in pericolo questi progetti con diciamo di facendo uscire informazioni controverse sull'intelligenza artificiale. Su questa
tuttavia di intelligenze, di cose controverse ce n'era anche un'altra che volevo citare, non so se stavi per saltarla,
no, vai.
Ma mi rimetto in mezzo, che riguarda, questa purtroppo ha diciamo delle fonti meno solide, ma l'articolo che abbiamo trovato la cita, diciamo le dichiarazioni sono venute chiaramente coperte da anonimato da dipendenti Google, che raccontano come in un incontro con rappresentanti dello Stato israeliano sia stata posta al a quel del marketing, probabilmente, suppongo io, ma questo non viene chiarito, di Google, una domanda, cioè: ma questi sistemi possono essere utilizzati anche come riconoscimento delle bugie? Ora, piccola premessa su che cos'è questi sistemi. Google non solamente vende, diciamo, dei sistemi di intelligenza artificiale pronti all'uso, cioè qualche cosa che ti, diciamo, assolve delle funzioni immediatamente, ma in un certo senso vende anche cruda potenza di calcolo, cioè ti vende un sistema, o te lo noleggia se preferite, dite come volete, in cui l'acquirente, quindi in questo caso Israele, può poi sviluppare dei sistemi di intelligenza artificiale basandosi su un qualche prodotto. Quindi nel caso specifico Google non sta vendendo delle macchine della verità, perché questo lo catapulterebbe immediatamente in disgrazia, sta vendendo dei sistemi in cui chiunque, se vuole, può farci sopra dei sistemi di intelligenza artificiale, e avrebbe detto ai rappresentanti dello Stato israeliano che sì, in fondo un sistema di riconoscimento della verità potrebbe anche essere qualcosa di tentabile, che sarebbe compatibile con il sistema che gli stanno dando. Ora, questo, benché non sia nella stessa categoria di quello che abbiamo detto prima, perché il sistema di riconoscimento delle emozioni e quindi di anticipare la violenza è proprio qualcosa che Google vende, quindi è un sistema direttamente sviluppato da Google, nell'altro caso invece non si tratta di qualche cosa sviluppato da Google, ma comunque esatto, di un, chiaramente fa capire il contesto in cui Google si sta immergendo completamente.
Sì, il ragionamento qua è io ovviamente, poiché sono una ditta globale che deve vendere anche in paesi in cui c'è una sensibilità particolare a queste cose, non ti posso vendere il prodotto che tu vuoi, però ti vendo i pezzi per fartelo. Quindi se tu hai le competenze per fartelo, o altra cosa possibile, c'hai delle aziende, e Israele da questo punto di vista non è cioè ben fornito, delle aziende disposte a fare questo tipo di studi, noi ti mettiamo a disposizione la potenza di calcolo e il, diciamo, i materiali, i pezzi per poterti costruire una tua, un tuo software per che possa sfruttare le intelligenze artificiali già più avanzate che ha a disposizione Google. Cioè mi non sembra, devi rifare tutto da zero.
Mi sembra che hai dimenticato un altro dei possibili approcci che si possono utilizzare, che è un approccio che in Israele da ormai decenni va parecchio, che è quello semplicemente dell'incarcerazione senza giusto processo. Mm-hmm. Cioè aumentare il repertorio di prove non conclusive con il quale pur tuttavia si può finire in carcere a tempo indefinito.
E da questo punto di vista questi sistemi funzionano perfettamente, perché questi sistemi ti danno, non ti danno la certezza, ti danno però dei matching di probabilità. Se tu sei un paese in cui, diciamo, sei abbastanza di bocca buona sulla differenza tra prova e indizio, una cosa che ti dice ok, c'è un 60% di probabilità che questo tizio con un falafel in bocca in realtà ha dentro sta per farsi esplodere, allora quella, se per te quella, questa cosa può essere considerata una prova, prego, cioè, quindi questo è un rischio che c'è. C'è, volevo dire semplicemente una cosa rispetto a quello che avevo detto prima, che diciamo, noi ci stiamo puntando su Google. Ho anche detto del fatto che Bill Gates è molto critico con queste cose dell'intelligenza artificiale. Ricordiamo però che, nonostante Bill Gates sia molto critico con le cose sull'intelligenza artificiale, i possibili super sovrasviluppi che potrebbe avere se arrivasse a un livello di intelligenza
troppo
elevato,
perché come è noto punta più sul chip sotto pelle,
esatto, in realtà anche la Microsoft ha, diciamo, le sue, non vorrei che si passasse l'idea che Google è cattivo, ma in questo caso Microsoft buona, no, anche no. La Microsoft ha la sua sottosezione che si occupa di intelligenza artificiale, quindi diciamo alla fine si tratta semplicemente di quali clienti c'hai, però i movimenti sono sempre gli stessi. Una piccola, soltanto per conclusione, diciamo, tornando indietro al nostro Blake Lemoine, a proposito della storia del fatto, del suo fatto di essere prete, del suo fatto di questo personaggio appunto particolare, c'è da dire che la presenza di questi personaggi particolari, probabilmente anche l'iniziale presenza di personaggi del genere all'interno di questa compagine di Google rispetto agli ari di effetti ingegneri che noi ci aspettiamo, probabilmente nasce anche dal fatto che queste unità sull'intelligenza artificiale cercano di indagare anche sull'etica dell'intelligenza artificiale, perché lo scopo, diciamo, probabilmente la sparata grossa che l'intelligenza artificiale era senziente, però sostanzialmente il suo lavoro era questo. Ed è anche per questo, infatti lui ha pubblicamente dichiarato, del fatto che il suo fatto di essere una persona religiosa e anche un sacerdote, pur di una chiesa, diciamo, molto sui generis, è solo questo che ha fatto sì che lui potesse riconoscere il comportamento senziente, perché è, diciamo, una persona con un, diciamo, meno aperta alle cose spirituali probabilmente non avrebbe colto certi dettagli. Ora, questa cosa ovviamente lascio a chi ascolta il giudizio di questa frase, perché significa sostanzialmente tutto, però lui ha approfittato di questo, ha utilizzato questi ragionamenti per accusare Google di discriminazione religiosa, cioè
che non è male,
perché sostanzialmente lui appunto è stato licenziato, quasi licenziato, dicevamo, sul sembra ormai praticamente licenziato, diciamo, su queste affermazioni, ma per lui queste affermazioni sono anche una cosa di libertà di pensiero, quindi siamo nel mondo di intelligenza artificiale, stiamo sforando pure su argomenti di questo tipo. Ora, il personaggio è particolare, però diciamo merita anche questa, anche queste ultime, queste altre ultime sue affermazioni meritano comunque un pensiero, nel senso, perché stiamo andando sul mondo dell'intelligenza artificiale, stiamo andando pure in questa direzione. A un certo punto il rischio che si cominci a parlare di anima o roba del genere per l'intelligenza artificiale, diciamo, sale.
E allora noi ci prendiamo una brevissima pausa, ma poi continuiamo a parlare di intelligenza artificiale. Questa è Jackie Moore. Torniamo a parlare di intelligenza artificiale, in questo caso torniamo con un classicone, purtroppo, di cui abbiamo già parlato un po' di anni fa.
Veramente ne abbiamo praticamente già parlato qualche minuto fa, perché tu hai accennato, parlando dei Nimbus, della predizione della possibilità di prevedere in anticipo dove si svolgerà un crimine.
Esattamente, solamente che nel caso del quando questo è associato a delle telecamere, si tratta più tipo dell'anticipo di un minuto, cioè del riconoscere che qualcosa sta avvenendo lì. C'è poi però un altro filone, noi un po' di anni fa ne abbiamo parlato direi estensivamente, ma è stato in effetti ormai parecchio tempo fa, ed è quello che viene chiamato predictive policing, cioè la gestione della polizia predittiva. Di cosa si tratta? Si tratta dell'idea di gestire il dispiegamento delle forze di polizia su un territorio tramite l'osservazione, diciamo, automatica dei dati, e quindi sostanzialmente con dei meccanismi di machine learning, o come li volete chiamare, che vi dice dove sarà più utile mettere della polizia, e che parte poi, tra l'altro, su un altro assunto, tutto questo, come dire, sociologicamente è terribile, del fatto che la polizia vada messa nel momento e nel luogo in cui è più probabile che avvenga un crimine, quindi proprio con il compito di andare a colpire e reprimere. Un'idea chiaramente, come dire, della società e della devianza completamente schiacciata sull'idea appunto puramente di colpire chi, qualsiasi persona poi commetta un reato. Sistemi del genere se ne susseguono tanto tempo, noi cogliamo l'occasione per ricordarvi di questo, perché è uscito fuori l'ennesimo di questi sistemi, che naturalmente vanta di avere una precisione molto migliore di quelle precedenti.
Sì, si tratta sostanzialmente, sostiene di avere il 90% di accuratezza, è un range di circa 1000 piedi come posizione. Si tratta di un sistema
1000 piedi, vogliamo tradurlo nel
300 metri.
Bene.
Allora, questo è un sistema che, come dicevamo prima, riguarda il policing, quindi l'idea è, non è, questa cosa vi potrebbe ricordare il vecchio film Minority Report, che era un film in cui l'intelligenza, che in quel caso non era proprio artificiale,
anzi era umanissima,
però diciamo, era vista come se fosse intelligenza artificiale, veniva utilizzata per identificare dove
soprattutto chi
e anche in parte chi, diciamo, poi viene elaborata la cosa.
Beh, ma nei report si veniva arrestati per un crimine non ancora commesso.
Sì, però nel film viene detto che poi in realtà non era, la precisione non era là sulla persona. Comunque sì,
ho visto il film,
il concetto era che veniva identificata tipo l'immagine del crimine, quindi in generale dall'immagine tu potevi recuperare il posto e la persona. anche se non era, in teoria non era sempre così, cioè non identificavi la persona.
Per quanto il sistema richiami questo, in realtà non, come è dire, questo, non è questo.
Non è questo completamente, nel senso che il sistema non è fatto, non è un'intelligenza artificiale fatta per identificare un possibile crimine in un possibile posto, ma è fatto per identificare la probabilità che in un dato luogo si realizzi in un dato tempo un crimine o un dato crimine, non so se c'è questo dettaglio pure, però il concetto è quindi che è un sistema che vi fornisce una maggiore probabilità geografica che avvenga un crimine. In questa maniera l'idea è che le forze di polizia possano, diciamo, intervenire sul posto o possono pattugliare il posto, se vogliamo dirlo in maniera più realistica, diciamo, una maggiore frequenza o una maggiore frequenza nei tempi, cioè nel periodo che l'intelligenza artificiale indica. Diciamo subito che questa cosa non è una cosa nuova, cioè già le forze di polizia lavorano così, solo che però lavorano così in maniera come dire manuale, nel senso
in
che
in realtà lavorano così anche in maniera automatica in alcune città degli Stati Uniti. Ci sono stati infatti anche un po' di organizzazioni che su questo hanno fatto delle, insomma, dei dossier, hanno fatto insomma pressioni perché questo finisse, proibito. Al momento questo non è proibito, perché sostanzialmente il ragionamento che viene fatto è che così come il commissario può decidere chi mandare dove, il commissario può tranquillamente anche interrogare un software e farsi dire dal software chi mandare dove, tanto in fondo la decisione ultima è pur sempre di un umano, che però tenderà a ripetere appunto quello che gli viene detto dal software, senza chiaramente nessun ragionamento sul fatto che la polizia stessa, con la violenza del carcere e della repressione che impone, è una causa, è un attore nell'insicurezza sociale che poi si tramuta talvolta anche in crimini.
Non è tenuto completamente in considerazione questa cosa. Su questa cosa diciamo vi ricordiamo anche che negli Stati Uniti, dove diciamo sono molto avanti da questo punto di vista, questi sistemi automatici sono utilizzati in alcune città, ma non c'è una legge che ne impedisca l'uso, quindi sostanzialmente potrebbero essere adottati anche da tutte le città. In alcune città c'è una legge che impedisce di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale perché si spaventa l'intelligenza artificiale, però diciamo in realtà non c'è nessuna proibizione per i sistemi automatici. Quindi ora la questione, diciamo, di questo nuovo strumento, che è stato oggetto di un articolo pubblicato su un giornale proprio recentemente, il mese scorso, l'argomento è appunto questo: riuscire a predire dei modelli di localizzazione geografica e temporale del crimine in varie città, con lo scopo di appunto aiutare la polizia a intervenire dove sembra ci sia maggiore necessità. Ovviamente è un articolo scientifico vero, quindi espone i limiti, cioè non è pubblicità, quindi diciamo non parlano in maniera esaltante, però stanno lavorando sostanzialmente, questo è un indizio, e stanno lavorando su questa cosa. E lo scopo, da come è messo nell'articolo, è sostanzialmente uno scopo meritorio, cioè dicono: perché dobbiamo fare intervenire la polizia dove magari intervengono sempre, tipo nei quartieri poveri, ragione alcuna, almeno così diamo una ragione per intervenire in determinate zone.
Quindi la classica idea del basare la decisione sui dati e non su dei preconcetti.
No, perché se io vado a basare sui dati, io sono neutrale, non sono biased. Poi se
i
dati
non posso essere
accusato
di razzismo, sostanzialmente.
Esatto. Poi se i dati che io uso per addestrare questa intelligenza artificiale casualmente sono dei dati che hanno, diciamo, il razzismo già preincorporato, cioè che sono dei dati devianti in determinate direzioni, e qua si torna a capo, soltanto che si torna come prima, solo che al momento puoi dire: ah, sono stati razzisti. Con un sistema del genere non puoi dire che il sistema è stato razzista, perché il sistema è neutrale. Diciamo, una cosa interessante che viene fuori, tra l'altro, da questo articolo è che deriva in realtà non dalle conclusioni del sistema di intelligenza artificiale, ma una cosa che gli autori hanno notato nell'attuale comportamento della polizia, che diciamo è uno dei motivi per cui secondo loro serve un software di intelligenza artificiale per queste cose. Cioè che quando il livello di crimine sale nelle zone ricche della città c'è un aumento di arresti, cioè c'è una correlazione tra l'incremento dei crimini nelle zone ricche e gli arresti.
Che è il loro modo di intendere che si sta facendo qualcosa.
Che sta facendo qualcosa. Se invece non c'è correlazione tra i crimini nelle zone povere e gli arresti. Questo vuol dire che la polizia non sta intervenendo in seguito a segnalazioni dalle zone povere.
Sì, il famoso slogan della polizia statunitense, no? Per proteggere e servire. Non,
i quartieri.
Manca di complemento oggetto.
Esatto. Comunque, diciamo, questo è per dare un'informazione su cose che si stanno muovendo in questo campo.
E fin qua abbiamo parlato di tutte quante cose, direi di temi piuttosto seri sull'intelligenza artificiale. È giunto a me quindi il momento di ricordarci la data odierna, cioè il 31 luglio, e di scadere di serietà.
Ma perché scadiamo di serietà? Scusami, non stiamo scadendo affatto. Parliamo prima di tutto di due argomenti ora, di fondamentale importanza.
Certo.
Che sono gli argomenti che io ora inverto rispetto alla scaletta perché mi piace di più, sì, al momento, del trasporto urbano,
sì,
e della pubblica decenza,
sì,
due argomenti, sì, fondamentali.
Spesso talvolta, almeno in alcune città, intrecciati, cioè nel senso, sì, quando il trasporto pubblico non raggiunge i limiti di decenza.
I limiti di decenza, ma qui in realtà li teniamo separati.
Sì.
La prima cosa riguarda gli avanzamenti nel mondo del trasporto pubblico a San Francisco,
sì,
dove... altro che da noi che si parla di treni, binari, poi ricorderemo...
di caroselli dei tassisti al Campidoglio.
Poi vedremo, vi daremo una notiziola su una proposta di innovativissima tecnologia.
A proposito della decenza. Se tu vai avanti io rispondo al telefono, perché ci chiamano.
Comunque, parlavamo di taxi... diciamo di mezzi di trasporto a San Francisco. A San Francisco hanno deciso di implementare di recente dei taxi che invece di avere però i guidatori normali tassisti, che come abbiamo visto generano problemi, sono automatici. Cioè funzionano con guida autonoma, quindi senza un guidatore umano. Ora, questi taxi robotici hanno delle limitazioni, possono girare soltanto di notte, dalle 10 di sera alle 6 del mattino, solo se il meteo è ok, solo a una velocità massima di 30 miglia all'ora, che sarebbe meno di 50 km orari, insomma, hanno limitazioni, però diciamo, sembra un'idea di trasporto del futuro, almeno in California. Peccato che quello che è successo fino a qualche giorno fa, a fine giugno, è successo che praticamente a mezzanotte si sono bloccati tutti. Ora, sostanzialmente la cosa ha sforato il comico, perché praticamente l'intera flotta dei taxi automatici si è bloccata in mezzo alla strada, quindi bloccando i passaggi delle automobili e richiedendo ovviamente l'intervento dei tecnici, delle persone di polizia e tecnici per appunto rimuoverli. Ora, che cosa era successo? Era successo ovviamente un problema ai server, perché noi diamo per scontato che questi sistemi ad alta tecnologia che vengono presentati come futuro sono sono efficienti, affidabili e tutto quello che volete, però ricordiamoci che quando avete un sistema appunto a guida autonoma che si basa su una continua interazione con in rete, sostanzialmente se a un certo punto si blocca la rete e si blocca tutto. In realtà la ditta non ha dichiarato esplicitamente cos'è successo, né ha dichiarato esplicitamente se c'era un guasto che è stato risolto, che non capiterà più. Però diciamo, la foto, le foto che sono state pubblicate di questi tassi fermi in mezzo alla strada in tutte le posizioni, ovviamente, perché si sono fermati diciamo così come erano, quindi a mezzo agli incroci, sopra le strisce pedonali, in fila, in fase di sorpasso, insomma tutto, si sono diciamo da un'indicazione anche abbastanza comica di come quando si introducono questi sistemi bisognerebbe fare un po' forse più di test e non basarsi su cose che funzionano al 90 o al 95%, ma magari richiedere prima che arrivino a funzionare quasi al 100% prima di metterli in campo.
A proposito di cose che funzionano male, ci hanno chiamato allo 06 49 17 50 per intervenire, diciamo, darci un commento sulla trasmissione. Io purtroppo sentivo molto male al telefono e di questo mi dispiace molto, non sono riuscito a seguire bene la telefonata, solamente l'inizio, e quindi vi ricordo che ovviamente potete chiamarci e possiamo riprovarci a vedere se magari si sente meglio. Ma che altrimenti potete anche sempre scriverci alle dita nella presa @ondarossa.info, email che leggiamo insomma anche in tempo reale. In realtà il telefono è sempre la nostra forma preferita di intervento, quindi mi dispiace tanto dover dire questo oggi, ma purtroppo sentivo veramente un po' disturbato e il discorso era abbastanza elaborato, io mi ero un po' perso, ma niente.
Comunque per quanto riguarda i trasporti pubblici a San Francisco, diciamo, abbiamo terminato, passiamo a parlare a proposito dell'indecenza che abbiamo appena ascoltato, dei telefoni che non funzionano. Abbiamo parlato di un altro tipo di indecenza in cui c'entra l'intelligenza artificiale. In questo caso l'indecenza non è quella che noi possiamo dire del servizio, di un servizio che non funziona, ma è la pubblica indecenza che è uno dei tanti, oserei dire, reati che è possibile commettere in Cina.
Eh sì, non c'è scarsità di reati che si possono commettere, in Cina già da tantissimo tempo. La pornografia è vietata in maniera particolarmente stringente.
In realtà pubblica indecenza è appunto la traduzione interpretata del crimine in Cina, e si intende la pornografia.
Ora, come sappiamo, la definizione di pornografia è sempre in realtà piuttosto complessa, no? Nel senso, perché si potrebbe essere estremamente rigido nel definire che cos'è un materiale pornografico, oppure si potrebbe andare in categorie genericamente molto ampie. Tutti quanti i materiali che sono connessi all'esibizione di attività sessuale, che però è molto, quindi dipende dal contesto, perché che cosa è un materiale che è considerato sessualmente connotato può essere anche molto variabile.
Diciamo che uno dei problemi che in queste definizioni appunto di pornografia o indecenza c'è stato sempre tradizionalmente è che quando tu vuoi cercare di definire la pornografia rischi di cadere appunto in due calderoni. Uno è il calderone del tutto è pornografia, di conseguenza da cui vengono aberrazioni del tipo la caviglia vittoriana, che bastava vedere la caviglia e quella era già pornografia, o cose che sono attualmente in uso in alcuni paesi molto conservatori in cui praticamente la scopertura di quantità risibili di pelle è già vista come pornografia. Dall'altra questo è sostanzialmente la rinuncia a definirla, cioè nel senso tu stabilisci che qualunque cosa possa essere anche lontanamente collegata in maniera indiretta a roba di tipo sessuale, punto, è pornografia. E l'altra è invece la definizione di pornografia basata sulla cultura dominante, cioè noi abbiamo modo di pensare a livello di società che è forgiato da un tipo ben preciso di cultura, e allora per noi pornografia è quello che secondo quel tipo di cultura dominante è pornografia.
E quindi in realtà poi quando capita che magari sono dei gruppi sociali che invece la intendono diversamente, no? Non corrispondono alla definizione corretta.
E questa cosa noi sappiamo tutti è per profondamente ingiusta.
Profondamente ingiusta, perché darebbe a qualcuno delle libertà che gli altri non hanno.
Esatto.
Terribile.
Ma in Cina hanno pensato a questo. Sì. E qui giustamente non vogliono essere tacciati di utilizzare, di proibire solo la pornografia patriarcale, eteronormativa, eccetera. Loro vogliono riuscire a proibire tutta la pornografia, anche quella che per le persone normali non è considerata pornografia. Normali nel senso per le persone, diciamo, in media non è considerata pornografia, si vogliono riuscire a beccare pure quella che per le minoranze è pornografia, anche se per gli altri non lo è.
Con un criterio che in effetti ha del geniale, cioè perché non facciamo che è pornografia tutto quello che ti piace? Se noi potessimo capire che cosa ti dà un'eccitazione, noi poi potremmo dire che se una cosa ti dà eccitazione sicuro non va bene.
Sì.
No, allora, quindi proprio bandiamo il piacere.
Sì, sì, è una cosa che penso che nella storia si sia già vista altre volte, questa idea che se una cosa dà piacere allora va proibita. Però comunque qua ci stanno provando con l'intelligenza artificiale, per questo che ne stiamo parlando noi. Sostanzialmente stanno facendo dei test, è uscito, c'è uno studio di un'università cinese, praticamente loro hanno fatto uno studio su dei volontari. Ma tutti maschi, ovviamente, giusto per
a scanso d'equivoci,
dei volontari tutti maschi, su cui hanno messo degli elettrodi hanno fatto una specie di casco con degli elettrodi per beccare le reazioni del cervello a una serie di immagini. Lo scopo era vedere quali immagini avrebbero portato ad eccitazione. Ora c'è da dire, lo studio presenta i suoi dei leggerissimi bias, tipo un numero ridicolo di persone su cui è stato fatto il test, cioè 15. Il fatto che il test siano tutti maschi tra 20 e 25 anni,
che evidentemente sarebbero un campione valido, non
so, il campione valido
delle persone
che sessualmente eccitabili, non lo so, evidentemente secondo i ricercatori cinesi è così. Comunque dico, ovviamente è uno studio estremamente biased, perché e tra l'altro è uno studio che pure ha risultato tutta una serie di falsi positivi, cioè persone che trovavano eccitazione dove non c'era.
Cioè persone in cui il sistema di intelligenza artificiale collegato all'elmetto riteneva che quella persona si stesse eccitando in contesti dove non ci si aspettava che questo avvenisse, e in cui non è chiaro se però la persona in questione, perché poi c'è sempre il ok, ma cioè, quella persona cosa ne pensa? Perché magari il ricercatore che ha preso un'immagine e te l'ha mostrata davanti pensa che tu non ti saresti dovuto eccitare di fronte a quell'immagine, ma poi invece magari sì. Anche questo, no, è un leggero punto debole dell'articolo, cioè ci sono un po' troppe variabili in ballo.
Comunque nonostante questa cosa non abbiamo, abbiamo sentito la necessità di comunicarvi che c'era chi faceva sull'intelligenza artificiale questo tipo di studi, con lo scopo sostanzialmente, ancora non si capisce bene quale sarebbe lo scopo di questa cosa, lo scopo finale, però lo scopo sembra essere quello di avere un modo appunto neutrale, se vogliamo dire, cosa, per classificare la pornografia, onde permettere di perseguire la pornografia anche laddove è nascosta, diciamo, è nascosta da cose che sono normalmente considerate non pornografia.
E con questo noi finiamo la nostra carrellata sull'intelligenza artificiale. Torneremo però dopo lo stacco musicale, però abbiamo ancora un po' di notizie da raccontarvi.
E vi pareva che ve la cavavate alle 10:05?
Non ci pensiamo proprio. A tra poco.
I want you, you're mine.
inconfondibile di Amanda Galas, e noi torniamo in diretta al Dita nella Presa, 87.9 in modulazione di frequenza Radio Onda Rossa. Torniamo in diretta e cambiamo però argomento, parliamo di altri casi di ibridi tra sistemi di sorveglianza tecnologica e sorveglianza da parte della polizia, e
però questa volta senza intelligenza artificiale.
Stupidissimi. Dichiaratamente stupidi. Nell'ultimo anno abbiamo spesso nominato i sistemi diciamo gestione della casa, telecamere casalinghe, cose del genere, come incredibile risorsa per la sorveglianza della polizia, in cui, andando in breve, si scopre che la propria telecamera, oltre ad essere una telecamera installata per i propri interessi, è anche una telecamera a disposizione della sorveglianza diciamo statale,
statale, non solo statale, statale e privata, nel senso che viene usata sia dalle compagnie che ve la vendono per raccattare dei dati, ma che anche dati vengono sostanzialmente senza problemi condivisi con le forze dell'ordine quando necessario. Diciamo che noi vi parliamo in particolare di una cosa che in Italia non è molto comune, ma che invece è molto comune negli Stati Uniti. Come prima, che sarebbe l'Amazon Ring. L'Amazon Ring è un sostanzialmente viene venduto come una forma di campanello intelligente, cioè è uno strumento che voi mettete invece del campanello, che include una telecamera e registra acquisisce immagini da fuori e le processa per fare delle cose.
Che io immagino che il meglio che ci puoi fare è scoprire finalmente chi sono i ragazzini che ti suonano il citofono e poi scappano.
Ma in realtà viene pubblicizzato anche per altre cose, diciamo, anche che hanno un'utilità vera
più, diciamo, di questa.
Sì, più di questa, che sarebbero tipo il fatto che quando vede che si avvicina la tua macchina, piglia il vialetto di casa, magari accende le luci, oppure fa partire la macchinetta del caffè, così trovi il caffè pronto quando entri a casa, insomma robe del genere, che diciamo cose
senza la fatica di usare un telecomando.
Per il 99% della popolazione mondiale si classificherebbero tutte come inutile, però comunque,
però l'altro 1% c'ha più soldi,
quindi
è comunque la fascia che non ha, diciamo, un maggiordomo che avrà, perché altrimenti se hai un maggiordomo, certo, che te ne fotte di
maggiordomo. È la fascia intermedia, quella in cui non arrivi al maggiordomo, però vuoi sembrare che qualcuno ti accudisca.
Ho capito, quindi far sembrare crisi d'affetto, vabbè.
Esatto. E quindi utilizzi un sistema automatico. Comunque, praticamente su questi Amazon Ring, a quanto pare, sono diffusissimi negli Stati Uniti, se non sono diffusi, stanno diffondendo molto, ovviamente. Per quale motivo? Perché negli Stati Uniti è molto diffuso come tipo di casa, modello di abitazione, la villetta sostanzialmente
indipendente,
quindi sostanzialmente hai puoi avere la voglia di avere che ci sia un sistema che comunque ti registra quello che succede fuori dalla porta di casa e compie le azioni in seguito a questa cosa. Ora, quello che è successo, che si è scoperto praticamente, è che sono successi 11 casi fino ad ora, nell'anno scorso, di casi in cui Amazon ha fornito alle autorità, alle forze dell'ordine, le registrazioni di questi ring, di questi dei video presi da questi campanelli, per, diciamo, senza avere un mandato, qualcosa che le imponesse di farlo, perché ricordiamo sempre, che non avevamo detto, che questi sistemi sono sistemi che funzionano in cloud, cioè perché una telecamera, esistono da un sacco di tempo gli impianti con le telecamere domestiche che registrano a circuito chiuso, ma questi, certo, non sono a circuito chiuso, sono a circuito apertissimo, sono a circuito cloud, nel senso che loro pigliano le immagini e mettono in cloud, quindi in realtà sui server di Amazon ci sono tutte le immagini che passano da questi campanelli,
e di conseguenza per ottenere queste immagini servirà un mandato, una richiesta della polizia, sì, ma non a voi, ad Amazon.
Esatto, ma in realtà abbiamo visto è pure più facile, nel senso che ci sono dei casi in cui Amazon ha fornito questi dati senza neanche avere un mandato. Il motivo per cui diciamo per cui viene fornito è che loro distinguono sostanzialmente i casi di emergenza, cioè quei casi in cui c'è un concreto rischio di pericolo per le persone o di diciamo crimini pericolosi in atto, eccetera, e i casi di indagine urgente. Loro praticamente quello che dicono è le richieste di emergenza, siccome servono per la pubblica utilità, allora noi non possiamo essere troppo burocratici ed aspettare un mandato. Se c'è un'emergenza per terrorismo, delle persone che hanno piazzato le bombe, delle cose, noi i dati li diamo. Questo, diciamo, è quello che hanno detto appunto la Ring Amazon, ma anche alcuni concorrenti tipo Google fa una cosa che si chiama Nest, è abbastanza simile, anche Google utilizza lo stesso sistema.
Quindi insomma questo sembra essere un po' l'orientamento alla fine delle principali aziende.
Sì, la questione è qua, il pericolo qua sta nella diciamo che quando tu superi la burocrazia, diciamo, giudiziaria, sta nell'arbitrarietà. Cioè, a un certo punto, qua nell'articolo da cui abbiamo preso questa notizia, i responsabili degli Amazon, della parte di Amazon che produce il Ring, rispondono su come funziona. Sostanzialmente, in seguito a una richiesta di emergenza, loro devono spiegare per quale motivo c'è questa richiesta, per quale motivo c'è una cosa di emergenza, e se i dirigenti, i funzionari, non so chi, il personale di Ring ritiene che la richiesta sia valida, ci sia veramente uno stato di emergenza, allora concede l'accesso ai dati senza richiedere un mandato. Questa è una cosa pericolosissima, perché sostanzialmente dà a un'azienda privata il diritto di discriminare se un dato che teoricamente dovrebbe essere riservato è o meno accessibile alle forze dell'ordine, indipendentemente dall'opinione di un'autorità giudiziaria.
Sì, e con criteri
semplicemente non noti.
Sì, criteri molto vaghi, nel senso che il prevenire qualcuno dal soffrire il danno fisico, noi diamo informazioni solamente ad un'agenzia governativa, però non è che tutti quanti soffrono solamente in casi in cui c'è un'indagine delle agenzie governative, quindi come dire, il tutto poi spesso si risolve anche un po' nel quali sono le vite importanti da proteggere e quali no, perché nella notizia data prima sembrava che alcune vite evidentemente non era così importante proteggerle, le vite in particolare delle persone che vivono sotto l'occupazione israeliana. In questo caso invece se ci potrebbe essere anche un caso di una persona che per esempio qui parla anche di sparizioni, quindi persone sparite, allora in quel caso noi possiamo considerare di dare i dati anche se la legge non ce lo richiede. Insomma, evidentemente qui c'è un'arbitrarietà fortissima.
Sì, questa cosa, come vale per Amazon, vale pure per Google e per i suoi prodotti. È interessante che in entrambi questi casi, se loro danno dei dati senza un mandato, non si sentono in dovere di notificare il fatto che hanno dei dati ai proprietari, perché loro dicono: se è una cosa di emergenza in cui c'è una minaccia alla vita, o come dice Google, Google sottolinea anche le minacce alla sicurezza dei bambini, in alcuni casi non è opportuno che le persone che siano proprietarie, che magari sono coinvolte in queste, potrebbero essere coinvolte, potrebbero essere complici, che sappiano che loro stanno dando dati. Anche qua c'è un'arbitrarietà notevole. Tra l'altro la cosa drammatica è che esiste, loro hanno anche una base legale per fare questa cosa, perché se vi andate a guardare i termini di servizio di questi campanelli, c'è proprio scritto che loro possono accedere ai dati nel contesto di emergenze.
Continuiamo a parlare di archivi a disposizione della polizia, andando a zoomare sul New Jersey. New Jersey, stato non grandissimo ma relativamente popoloso,
sì,
degli,
molto popoloso, come fosse
degli Stati Uniti,
molto vicino a New York, e il New Jersey, diciamo, ha forse involontariamente, forse sì o forse,
forse
no, fornito un bel database per le forze dell'ordine.
Perché che cosa succede in New Jersey? C'è una legge piuttosto particolare che richiede che per ogni bambino o bambina nata venga prelevato il DNA, perché c'è lo screening obbligatorio sulle malattie genetiche.
Sì, sostanzialmente questa è una cosa che uno potrebbe considerare anche meritoria. Cioè in New Jersey semplicemente loro, ogni bambino che nasce, fanno subito un controllo se ci sono malattie genetiche, perché molte malattie genetiche sono di tipo degenerativo. Se le pigli subito, magari la persona poi soffrirà di meno nel corso della vita. Quindi loro hanno messo uno screening obbligatorio, semplicemente controllano se ci sono difetti cromosomici o possibilità di malattie a base genetica, in maniera tale che se ci sono venga fatto quanto prima possibile si intervenga quanto prima possibile con cure, con terapie, cose, in maniera tale da evitare conseguenze più gravi. Tutto diciamo meritorio, se lo vediamo così.
Se uno non avesse poi deciso che a quel punto, il sistema potrebbe funzionare così: io prendo il DNA, vedo se ci sono delle malattie o qualche altra cosa di cui è importante avvisare i genitori, evidentemente, più che il neonato, gli mando una lettera con scritto tutto ciò che è bene che sappiano. E poi, poi basta, poi butto tutto e diciamo, chi deve essere informato è informato, tanto poi non so, se poi dovranno per qualche motivo rifare un test del DNA lo potranno rifare, non è che sia poi così complicato fare un test del DNA. Se invece, come in realtà è, questo test del DNA, dopo essere fatto, si tramuta nella conservazione del DNA, allora il discorso cambia, perché ora vuol dire che di fatto si è creato una base di dati con tutti i DNA di tutte le persone nate nel New Jersey negli ultimi 8 anni.
Sì, è interessante che questa cosa è stata fatta, diciamo, inizialmente, se vedete a guardare come funziona questa cosa del DNA, sembra fatta con tutte le protezioni del caso. Il campione DNA viene processato in un laboratorio statale, non viene mandato a laboratori privati. I dati vengono condivisi soltanto con le autorità sanitarie, e poi vengono inviati ai parenti. Non c'è condivisione oltre le autorità sanitarie. Il problema è che però i dati rimangono in un database, e questo database è alla fine accessibile alla polizia, basta che ha un mandato.
Che problema c'è ad avere un mandato? Stiamo facendo una ricerca per un crimine, l'accusa di reato c'è un processo, c'è un'indagine in corso, tu hai dei dati, è chiaro che ottenere il mandato non è difficile. Quindi il problema anche in questo caso è la stessa creazione della base di dati porta poi di fatto ad un uso indiscriminato di questa risorsa.
Indiscriminato e tra l'altro anche poco noto, perché sembra che siccome questa cosa è una cosa obbligatoria, viene fatta in automatico, sembra che molti genitori non siano al corrente che questa cosa venga fatta, nel senso che se va tutto bene, non c'è niente, non ti comunicano niente, di conseguenza genitori
non ti dimentichi,
non lo sanno che viene fatta questa cosa. E d'altra parte, essendo una cosa obbligatoria, l'avere il proprio DNA inserito in questo database, cioè i dati del proprio DNA inserito in questo database, è una cosa che non ha nessuna possibilità di non avvenire. Non c'è l'opt-out, cioè il fatto che io questa cosa non la voglio, perché finora è avvenuto così, in maniera automatica.
E con questa mi prenderei un altro stacco musicale e poi andiamo in chiusura con le notiziole. io giuro che volevo prendere una cosa presa meglio, cioè, non era malissimo, però volevo mettere un'altra cosa, ma mi sono confuso con la scaletta e vabbè, è andata così. Ed è quindi arrivato il fantastico momento delle notiziole. Le notiziole che uno potrebbe pensare che sono notizie di nessuna importanza. In realtà, secondo me, le notiziole di oggi sono meglio di quanto voi potreste credere.
Stai dicendo che le notiziole non sono più inutili della notizia sul casco antiporno?
Per esempio, per esempio. Sono sicuramente superiori a quella, poi alle altre non saprei.
Va bene, va bene.
Nella scorsa puntata vi abbiamo parlato sempre di Google, perché abbiamo un vasto range di argomenti, e del GDPR.
Sì, ma non ci potete accusare di parlare sempre delle stesse cose. Il problema è che queste aziende si stanno comprando tutto, quindi alla fine, se continuano a comprarsi tutto, alla fine parleremo sempre di loro.
Molto vero. E in effetti parlavamo di Google da un altro punto di vista. Parlavamo di Google come Google, quello che gestisce i tracker e la pubblicità e cose del genere. E poi oggi ne abbiamo parlato come Google, quello che fa i sistemi di intelligenza artificiale. Adesso ci riavviciniamo al discorso di prima, ne siamo molto molto vicini, ma non proprio, spostandoci in Danimarca.
Sì, diciamo, l'ultima volta, se vi ricordate, abbiamo parlato di del GDPR e gli effetti che rischia di avere appunto su tutti i servizi di Google, per il fatto che i dati sono conservati, analizzati in un paese che non è un paese sicuro dal punto di vista del GDPR. Non è un paese sicuro perché esisteva prima una cosa che si chiama privacy, un accordo, il Privacy Shield, tra Stati Uniti e Unione Europea, che faceva sì che il trasferimento dei dati negli Stati Uniti fosse considerato sicuro. Questo accordo è saltato, e quindi sostanzialmente non è stato, diciamo, contestato a livello giudiziario, e quindi sostanzialmente ora gli Stati Uniti non sono più un paese sicuro per i dati europei, e di conseguenza una serie di servizi non possono essere che mandano i dati nei server statunitensi non possono più essere utilizzati nell'Unione Europea.
Se mi state chiedendo, ma come mai Google Analytics è stato bloccato e altre cose ancora no, ricordatevi che il sistema, come dire, il contesto legale in cui ci troviamo funziona che quando si porrà un caso poi ci sarà un verdetto, che quindi poi potrebbe concludersi anche col fatto che altri prodotti potrebbero essere altrettanto bloccati. Quindi il fatto di essere bloccato solo Analytics non è che vuol dire che secondo l'Unione Europea solo Analytics è problematico. Per esempio in Danimarca
quello che è successo è che praticamente in una municipalità, Helsingør, era stato ordinato a degli innocenti funzionari comunali di fare una valutazione del rischio sul trattamento dei dati personali da parte di Google, riferendosi a un altro aspetto di Google, un altro pezzo di Google, quella che produce i Chromebook sono dei portatili con un sistema operativo, diciamo, Linux based, che si chiama Chrome OS, sì, e che hanno la caratteristica di funzionare per lo più in cloud, cioè in realtà possono funzionare anche in locale, però la grande diciamo, la potenza e anche la motivazione della loro esistenza, la pubblicità che viene fatta da Google, è il fatto che questi qua sono pensati per lavorare in cloud, quindi hanno una suite, diciamo, di Office, diciamo, che si chiama la Google Workspace Suite, che serve, che sostanzialmente funziona in cloud, quindi praticamente voi lavorate con i documenti che stanno su server remoti. Dove stanno questi server remoti? Ovviamente negli Stati Uniti, e quindi in seguito alla fine del Privacy Shield per il GDPR non va bene. I funzionari di Helsingør non hanno fatto altro che rilevare questo fatto, e di conseguenza in Danimarca le autorità hanno preso la decisione di proibire l'uso dei Chromebooks e della suite Google Workspace all'interno delle scuole, o in realtà la cosa è stata fatta per le scuole, ma in realtà sarebbe, diciamo, l'estensione sarebbe a tutti gli uffici pubblici, perché non c'è la sicurezza di appunto Google Workspace, e tutto il sistema basato in cloud su Google non seguirebbe il GDPR. Anche qua diciamo in questo momento si tratta di una cosa molto limitata, soltanto Helsinger, soltanto le scuole, ma in realtà la portata è nazionale, cioè nel senso in tutta la Danimarca in realtà bisogna affrontare il problema dei Chromebook. Come andrà a finire, diciamo, rimandiamo alla puntata precedente, perché il motivo è lo stesso, è semplicemente che questa cosa, essendo l'ambiente di Google un ambiente estremamente interconnesso, rischia di diciamo estendersi, che è partito con Google Analytics, ora vediamo i Chromebook, rischia di estendersi a un sacco di altre cose. Di conseguenza,
tranne che nella puntata precedente noi abbiamo anche riportato tra gli esiti possibili uno che diceva che Google Analytics in questione, quello su cui si era espressa la corte, era il Google Analytics 3. Nel frattempo è uscito il 4, il quale promette di essere più privacy, più tutto, e quindi quantomeno un processo da rifare, perché chiaramente se l'oggetto è diverso, diversa potrebbe essere anche la valutazione. Però quello valeva per Google Analytics. Qui vediamo come, dato che il concetto chiave è il trasferimento di dati dall'Europa agli Stati Uniti, non è che c'è solo Google Analytics, solo lì sta l'inghippo. Di inghippi ce ne sono tanti, Chromebook ne rivela un altro, tra l'altro diciamo di impatto limitato, perché il grosso dei soldi di Google non viene certo da Chromebook, certo, però, ma chissà cosa uscirà fuori su Android.
Però è un impatto, questo è un impatto limitato dal punto di vista economico, ma sicuramente non meno facile da risolvere, perché come dicevamo prima, la puntata scorsa appunto, Google Analytics cambi la revisione e devi rifarlo, ma qua stiamo parlando del concetto di Office Suite in cloud, cioè non è che se cambi la Google Workspace Suite che è in cloud cambia qualcosa, sempre i dati verranno inviati, a meno che la nuova Suite 2.0 avrà la grande novità di lavorare in locale. Quindi diciamo eliminiamo la cosiddetta innovazione. Ora, su queste cose la questione è che è un problema che bisogna porsi. Vi faccio notare tra l'altro che questa cosa delle suite che funzionano in cloud non è una cosa specifica di Google. Google probabilmente è quella che l'ha portata dal punto di vista diciamo comunicativo più avanti, perché i Chromebook sono portatili pensati per questo, ma se ci fate caso esiste anche il Microsoft 365, che non sarebbe altro che una suite di Office che funziona allo stesso modo in remoto, e i Microsoft Surface, anche se sono meno legati al cloud rispetto ai Chromebook, sostanzialmente sono pensati anche loro per funzionare in questa maniera.
Sì, sì, con la stessa logica di fondo.
Con la stessa logica di fondo. Quindi in realtà qua si stanno dando martellate a tutto un modello di lavoro di questi prodotti, che se non si trova una soluzione, diciamo, più rispettosa dei dati perlomeno dei cittadini europei, lasciamo perdere più rispettosa dei dati delle persone in generale, ma perlomeno più aderente alle normative europee, tutti questi modelli in Europa almeno non si potranno utilizzare.
È così, e con questa ci spostiamo l'argomento e finalmente per oggi lasciamo Google e ci spostiamo invece a un nome senz'altro grande e conosciuto, di cui invece parliamo molto meno, che è Wikipedia. Non penso ci sia bisogno di presentazioni per questa enciclopedia online, ed è già, come dire, il fatto che Wikipedia sia diventato una sorta di sinonimo della conoscenza è un fatto ormai piuttosto acclarato. Ci sono stati parecchi studi al riguardo che mostrano come, per esempio, le persone vanno di più in posti che hanno dei buoni articoli su Wikipedia, come turisti intendo dire, o cose del genere, ma quello che è uscito fuori recentemente è un po' più interessante.
Diciamo, io penso che chiunque lavori tipo nel mondo della scuola o nelle cose, diciamo, scuola, università, posti in cui può essere richiesto fare delle ricerchine alle persone, che diciamo negli ultimi anni fioriscono cose che si vede lontano un miglio, che sono tratte in maniera integrale o semi integrale da Wikipedia.
Tu rimpiangi i tempi, i buoni vecchi tempi in cui le persone ricopiavano a mano, esatto, degli articoli dall'enciclopedia cartacea che un proprio amico aveva in casa,
oppure facevano collage tra cose diverse.
Quella ora, è proprio una cosa incredibile, tipo di ricerca appassionata.
Invece ora, diciamo, tutto si vede chiaramente che punta tutto su Wikipedia, cioè c'è una maggiore uniformità, perché prima c'era variabilità, ora c'è più uniformità, punto su Wikipedia. Quello che probabilmente ha stupito, o forse non ha stupito chi ha fatto lo studio di cui vi parleremo, perché ci ha fatto lo studio, quindi forse qualche sospetto ce l'aveva, però che i risultati hanno stupito un po', diciamo, forse le aspettative, è che Wikipedia ha inaspettatamente influenzato il comportamento dei giudici. Cioè, quello che è venuto fuori, diciamo, stiamo parlando di un articolo che è stato pubblicato, quindi è uno studio randomizzato che ha sostanzialmente cercato di vedere, di capire come la copertura di Wikipedia di determinati casi, processi famosi, indagini famose, roba del genere, possa avere avuto un effetto sulle decisioni giudiziarie. E quello che è venuto fuori è che sostanzialmente sì, c'è un effetto. La presenza di un articolo, per esempio una sentenza su Wikipedia, se cercate Wikipedia, soprattutto quelle in inglese, ci trovate un sacco di sentenze americane, perché diciamo, per come funziona il sistema americano, dato che in cui le sentenze fanno giurisprudenza, e su Wikipedia, esattamente come da noi, se cercate qualche tipo di legge famosa, di cui trovate la pagina di Wikipedia che riguarda un dato tipo di legge, e cioè su quella Wikipedia in inglese trovate spesso delle sentenze con tutti i testi, i commenti, le implicazioni, cioè, eccetera.
Ci sono pagine dedicate a delle sentenze, sì, non solamente quelle proprio estremamente famose, che ne so, no? la Roe vs. Wade,
che ormai è diventata famosissima,
che lui era già prima, no? Ma che insomma più o meno ma anche sentenze molto meno famose, se voi guardate le ritrovate veramente tutte quante, hanno una pagina.
Sì, tutte quelle che hanno avuto un qualche impatto.
Sì.
E poi allora hanno notato che le sentenze che hanno avuto una pagina di Wikipedia hanno un livello di citazione superiore del 20% rispetto a quelle che magari sono di argomenti simili, ma che non hanno una loro pagina su Wikipedia. Questo effetto è stato considerato statisticamente significativo e quindi, diciamo, l'idea è che se nelle sentenze vengono citate maggiormente queste, se nelle sentenze, diciamo, pubblicate vengono citate maggiormente le sentenze che hanno pagine su Wikipedia, è possibile che queste abbiano anche influenzato il giudice nel prendere la decisione.
Sì, ci sono anche un po' di misure per capirci. Si nota il fatto che un articolo pubblico di Wikipedia aumenta le citazioni di più del 20%, okay?
Sì,
quindi questo è, oppure un'altra osservazione più qualitativa che ci viene riportata, ed è il fatto che in molti casi il testo, proprio quindi le parole utilizzate nella sentenza, riflettono le parole utilizzate all'interno della pagina di Wikipedia.
Non diciamo che non andiamo sul copia e incolla, però ci avviciniamo. Un'altra caratteristica che hanno notato è, per esempio, che questa cosa riguarda prevalentemente le sentenze dei livelli inferiori di giurisprudenza. Cioè, perché? Perché è famoso, cioè è facile che una sentenza di un'alta corte o di una corte d'appello sia tenuta in considerazione, perché le sentenze sono proporzionalmente di meno. Ma quello che hanno notato loro è che c'è un incremento particolarmente significativo per le sentenze diciamo di corti basse, cioè di corti di prima istanza, che
questo
in generale sono meno famose, ovviamente.
Quindi intuitivamente perché? Perché una sentenza di una corte alta probabilmente i giudici già la conoscono, cioè, perché comunque non è che
non sanno proprio fare il loro lavoro, non se la devono andare a cercare su Wikipedia, ecco.
Esatto, mentre una sentenza di una corte minore se sta su Wikipedia la scoprono, altrimenti magari nemmeno la conoscevano, quindi in quel caso la differenza aumenta moltissimo.
Certo, o comunque devono fare un lavoro molto superiore per scovarla rispetto a una sentenza di un'altra
cosa. O viceversa, pur la conoscevano, ma magari non gli avrebbero dato importanza se non per il fatto di stare su Wikipedia. Questo diciamo, le nostre sono speculazioni sulle motivazioni profonde, però l'effetto invece lo si riscontra. Che poi tutto questo effetto, diciamo, no, se vogliamo fare per forza quelli che non si sorprendono mai, possiamo dire che è un'ennesima occasione di riconfermarci il fatto che il rapporto tra conoscenza e potere è sempre un rapporto bidirezionale, cioè sì, il potere crea la conoscenza rivolta a sua volta plasma anche, no, il potere a venire.
Sì, è interessante, diciamo, e poi concludiamo, il fatto che loro abbiano avuto pure uno zero in questo studio, perché uno potrebbe dire vabbè, ma semplicemente se le sentenze hanno la pagina Wikipedia vuol dire che sono più famose, quindi è al contrario. In realtà questa cosa ha avuto uno zero di confronto, che è il sistema legale irlandese. Cioè loro praticamente hanno confrontato quello che succede nel sistema legale americano e quello che succede nel sistema legale irlandese. Il sistema legale irlandese è molto simile a quello americano. Tuttavia c'è una differenza.
Chissà perché?
Sì, che mentre le sentenze americane sono spiaccicate in ampio numero su Wikipedia, le sentenze irlandesi ce ne sono molto poche, quasi nessuna. E loro hanno potuto notare delle discrepanze. Cioè questo, quello che hanno notato negli Stati Uniti non si realizza in Irlanda. Per cui vuol dire che, nonostante i due sistemi siano molto, molto simili, effettivamente c'è un effetto negli Stati Uniti, perché diciamo, per i giudici irlandesi dovrebbero essere cioè se il problema fosse che la fama delle sentenze c'era prima di Wikipedia ed è per questo che hanno fatto la pagina di Wikipedia, allora le sentenze irlandesi famose dovrebbero essere comunque note ai giudici irlandesi, invece no. Quindi vuol dire che l'effetto Wikipedia c'è.
Sì, a meno di ipotizzare, come dire, differenze comportamentali, no, tra il gruppo dei giudici irlandesi e quelle statunitensi. Naturalmente sì, è un po' difficile dimostrare le cose con certezza, sì, però gli indizi
comunque
ci sono.
Diciamo, volevamo diciamo, segnarvi questo, diciamo, segnalarvi questo articolo che è uscito
sull'MIT Press,
The Cambridge Handbook of Experimental Jurisprudence, come si dirà, che quindi diciamo è appunto pubblicato su uno studio fatto che diciamo mostra l'effetto di Wikipedia.
Sì, io cioè, qui mi autocito per questa importante analisi che ho fatto, in cui ho detto proprio di questo scambio bidirezionale, no? E invece è arrivato il momento di parlare di scambi che sono meno bidirezionali. Per esempio,
soprattutto diciamo ripiamo un pochettino la notizia, abbiamo parlato dei taxi di San Francisco
e dell'indecenza anche.
Sì, dell'indecenza dei taxi di San Francisco per applicare, diciamo, a Roma, dove anche a Roma, a San Francisco stanno, cioè, ovviamente ogni città sperimenta l'avanzamento della tecnologia in maniera diversa. Sì. San Francisco stanno sperimentando l'avanzamento della tecnologia con i taxi senza guidatore. Una cosa chiaramente americana, perché si vede i taxi e così. Da noi invece si sta sperimentando un nuovo sistema di trasporto veloce.
Che sono le rotaie senza treno.
Che sono le rotaie senza treno. Un nuovo sistema di trasporto veloce, di cui vi abbiamo già parlato abbondantemente, mi pare due puntate fa o tre, non mi ricordo.
Comunque in continuazione ve ne parliamo di treni.
Che era, no, in particolare quella del rifacimento della ferrovia Termini Centocelle, da cui è arrivato...
Termini Centocelle, come l'hai chiamata tu? Tu vuoi dire Termini Tor Vergata?
Ah sì, Termini Tor Vergata.
Cioè, Termini Tor Vergata.
Tor Vergata, Archiginnasio, Frascati.
Sì, sì. Verso l'infinito ed oltre.
Verso l'infinito ed oltre. Allora, noi avevamo detto che avevamo fatto tutta una leggerissima e breve dissertazione su per cui non eravamo tanto d'accordo col cambio di scartamento, che era, diciamo, un requisito considerato fondante per...
da un altro MIT. Prima parlavo dell'MIT Press, quelli che stanno nel Massachusetts, sì, e ora invece parliamo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sì, che MIT anche loro.
Sì, che sostanzialmente ci avevano detto ok, vi finanziamo questo coso solo e esclusivamente se cambiate lo scartamento. Noi non abbiamo capito perché, abbiamo dato soltanto difetti in questa cosa, senza pregi.
Ma poi noi, è arrivato
non,
il
ma noi non sapevamo di quello che gli stava saltando in mente. Cioè, avete,
in realtà qualche ipotesi l'abbiamo fatta, ma devo dire che noi non ci siamo spinti così tanto in là, perché vi abbiamo anche raccontato di questo fatto che quando hanno allargato lo scartamento poi si sono resi conto che allargando il treno non ci passava, e che per passarci doveva avvicinarsi molto di più a un tempio romano,
ai monumenti che ci sono lungo il percorso, che sono un tempio romano e gli archi di Porto Maggiore.
Esattamente, e che per questo il MIBACT non è stato proprio super contento di questa idea di avvicinarsi ancora di più a questi monumenti. C'è stato un po' un traccheggiamento e si sentiva che si poteva qui concludere in pochi modi. Uno era dire: togliamo la parte stradale, se togliamo la strada per le automobili allora ci passa comodo, però
sì, immagini togliamo la parte stradale,
l'altra parte ce ne freghiamo di quello che dice il MIBACT. Oppure poteva essere che noi facciamo un piccolo tratto a binario unico.
Sì, c'era anche l'ultima opzione, che ovviamente noi sappiamo che non verrà mai presa in considerazione, che è quella di redimersi e semplicemente continuare a fare funzionare quello che funziona allungando i binari. Però diciamo questa
è un'ipotesi
sì, non considerata. In realtà la proposta che sembra che stia andando per la maggiore è, almeno da quello che abbiamo visto dai nostri siti di nerd pro ferroviari di riferimento, sembra che sia il binario unico.
Quindi, ma non nel breve tratto che noi pensavamo.
Sì, noi lo pensavamo semplicemente nell'ultimo tratto, quello vicino proprio, la parte proprio finale,
quei
vicino Termini.
Quei 100 metri probabilmente.
Sì, sì. No, in realtà no. A quanto pare il binario unico si starebbe esteso su una lunghezza di circa 1,5 km.
Sì, 1400 metri. Sì, sostanzialmente, tutto il tratto che va da Porta Maggiore fino alla stazione,
sì, sostanzialmente,
Termini.
Da quello che ho capito io, si prolungherebbe. Siccome per ora la ferrovia Termini Centocelle c'ha un brevissimo tratto a binario unico che è di tipo 100 metri, che si trova proprio poco
vicino
oltre,
Porta Maggiore.
Vicino Porta Maggiore. L'idea praticamente sarebbe che quel binario unico, invece di essere un brevissimo tratto di 100 metri, diventa un tratto di 1,5 km e fino a Termini. Questa cosa, visto che dovrebbe esserci
un tratto così lungo che non è così centrale, che non potrà non avere fermate,
sì,
perché a Porta Maggiore la fermata ce la devi fare,
anche perché vi immaginate l'utilità di un servizio urbano che ferma a Termini e poi la fermata successiva a Ponte Caselino, cioè per chi è di Roma, nella zona di Roma Est, più o meno capisce che una cosa del genere non è un sistema di trasporto urbano, cioè è più densa di fermata della metropolitana, molto più densa di fermata della metropolitana. Sarebbe, sì, più densa di fermata della metropolitana. E quindi comunque ci devono fare le fermate dentro, anche se le riducono. Attualmente in quella zona ci sono quattro fermate. Il piano è di ridurle a due, quindi riduciamo ancora il servizio rispetto a come cioè a tre, cioè due quelle che ci sono per ora, più aggiungere quella di Termini, quindi diventerebbero tre fermate sul tratto più lungo. E comunque sarebbe un tratto troppo lungo per pianificare un incrocio di treni, quindi dato diciamo la frequenza dei treni dovrebbe essere ridotta, perché ricordiamoci che su un binario unico, dato che i treni vanno in un senso e nell'altro, e che non esiste,
che non si possono scansare di lato,
sì, e poi c'è un principio fisico, quello dell'incompenetrabilità dei corpi, che gli permette di passare uno dentro l'altro, cioè non gli permette di passare uno dentro l'altro, quindi diciamo bisogna trovare una soluzione, e la soluzione, quindi l'unica soluzione possibile, è la riduzione della frequenza.
Cioè, quindi ci troveremo con questo sistema avveniristico, mai più sistemi obsoleti come lo scartamento ridotto, che avrà una frequenza che dovrà essere, permettere a un treno di fare 1400 metri con due fermate in un verso e poi nell'altro tutto quanto,
allora,
solo
facendo
quella cosa lì, se fate proprio il conto vi viene 9-10 minuti.
No, in realtà 9-10 minuti diciamo è uno scenario, io mi sono fatto i conti, perché 9-10 minuti è lo scenario fortunato, in cui loro in queste due fermate fanno lo scambio dei binari, cioè nel senso che la linea a binario unico, ma all'altezza della fermata i binari vengono allargati, ne passano due al lato e poi vengono richiusi,
che è per capirci il modo con cui magari molte ferrovie minori che sono a binario unico operano, cioè
sì,
alla
sì,
fermata del treno in quasi tutte le stazioni, per quanto piccole, c'è un secondo binario che è solamente di appoggio,
che serve, che serve per incrociare, per fare incrociare due treni. In questo caso si arriverà a 10 minuti se
ma con a quel punto sarà un treno più lento, perché a volte ti capita che il tuo treno sta appoggiato alla fermata in attesa che l'altro passi.
Esatto, e soprattutto queste situazioni prevedono un elevatissimo coordinamento dei treni, cioè se a un certo punto un treno ritarda
quell'altro ritarda appresso,
quindi è un sistema che comunque è un sistema che si usa soltanto quando hai delle necessità diciamo strutturali che ti impediscono di avere un sistema migliore. Ma qua ricordiamo sempre che il sistema c'è e funziona e ha una frequenza di 6 minuti.
È già passa.
Quindi la frequenza è già molto, sarebbe già molto più bassa di questa cosa qua. Se noi non facciamo un sistema del genere, la frequenza minima è di 15 minuti. Rischiando, diciamo, quella corretta sarebbe tipo attorno a 17-18, però rischiando si può arrivare fino a 15 minuti, però almeno facendo i conti prima che due treni impattano con l'altro. Vi rendete conto che passare da 6 minuti a 15 minuti, anche a 10, comunque stiamo parlando di una frequenza molto inferiore. Quindi sostanzialmente continuiamo a sostenere la nostra posizione di prima, ma per quale cavolo di motivo bisogna spendere centinaia di milioni di milioni di euro, perché questo il piano è da 317 milioni di euro, per ottenere un sistema
previsti,
poi vediamo. Quindi poi vediamo, per un sistema che alla fine funzionerà peggio di quello attuale, cioè che, ma non funzionerà peggio perché l'hanno fatto male, come succede tipo sulla metro C o come succede sulla metro
funzionerà peggio da progetto.
Funzionerà peggio da progetto, quindi figuriamoci come funzionerà dopo che lo finiscono.
E questo ci fa sempre ricordare che sì, certo, delle tecnologie si può discernere anche in termini completamente astratti, ma talvolta andarle a guardare poi nello specifico, il modo in cui impattano, funziona molto di meglio. Una dissertazione del tutto astratta su quali sono le larghezze ottimali degli scartamenti potrà anche raggiungere le conclusioni che vogliamo, poi andiamo a guardare in pratica questo treno come esce fuori e ne riparliamo.
Ok, e a questo punto ci muoviamo verso la nostra ultima notiziola.
E direi qui proprio il caso di dire ultima, ma non ultima, anzi questa ce la siamo tenuta fino alla fine perché era una notizia fondamentale per permettervi di andare a dormire serenamente.
Sì, praticamente è ormai diventato di pubblico dominio che nel 2024 la Disney perderà il copyright su Topolino.
Che roba.
Dopo 95 anni. Ora il la creazione del copyright
e dopo decenni dalla morte dell'autore.
Sì. La creazione di Topolino risale al 1 ottobre 2028, la registrazione, di conseguenza i 95 anni scadono il 1 ottobre 2023, quindi tra un anno e poco più di un anno, il 2024 dovrebbe diventare pubblico dominio. Ora la Disney ha provato in tutte le maniere ad estendere, cioè a fare numero tondo, come dicevamo, 95 fai 100, però a quanto pare questa volta non c'è riuscito. Non c'è riuscita, e quindi non, a meno che non succederà qualcosa nelle elezioni americane prossime, cioè tipo fare salire di nuovo un altro a favore del copyright, dell'estensione del copyright, il questa cosa dovrebbe essere inevitabile. Vi volevamo dire questa cosa perché questa cosa di Topolino è stata per anni un esempio di cattivo uso delle norme sul copyright, perché il copyright, come ricordiamo, nasce per difendere, diciamo, i diritti dei creatori delle opere, ma negli anni è diventato sempre di più un sistema di sfruttamento massivo delle opere create in una data epoca, da cui sostanzialmente veniva estratto valore per un tempo abbondantemente superiore a quello per cui il copyright era iniziato.
Infatti, addirittura ignorando il concetto stesso di, senso, come dire, ignorando sì completamente il concetto di morte dell'autore. Cioè, nel senso, ok, no, se il tema era proteggere i diritti del creatore, nel creatore dei contenuti, non al creatore che sta in cielo, a che pro continuare ad avere il copyright dopo che quella persona è morta? Evidentemente il copyright nasceva subito con l'idea invece, no, proprio dell'accumulazione del capitale, che quindi questo superava e permetteva ai beni di essere ereditati, quindi non è una tutela delle persone.
Sì. E in questo senso il copyright ha sempre avuto la caratteristica di essere limitato nel tempo. Il caso di Topolino è stato un caso molto particolare perché la Disney, grazie ad attività di lobbying e attività di pressione politica, di fortissime pressioni politiche ed economiche sul governo americano, è riuscita ad avere estensioni su estensioni di questo copyright, che in teoria sarebbe scaduto, penso, la prima volta negli anni 50. E quindi è arrivata fino ad ora con questo mostruoso copyright esteso di 95 anni. In realtà non è finita, perché la Disney ha ancora i trademark su tutta una serie di cose derivate da Topolino, quindi non tutto quello che riguarda Topolino potrà essere comunque diventare di uso pubblico.
Sorpresa, i trademark non scadono.
Sì, i trademark hanno la caratteristica di non scadere.
Cioè, i marchi registrati in italiano.
Sì. Quindi sostanzialmente bisognerà fare molta attenzione. Però la versione di Topolino, il concetto è che che il Topolino nella sua versione originale ormai non potrà più essere una cosa registrata, cioè, di uso esclusivo della Disney. Bisognerà fare molta attenzione, dicono i commentatori di questa cosa, perché qualunque uso di Topolino comunque sarà attaccato alla Disney, perché vorranno dimostrare che è un lavoro derivato non dalla versione originale di Topolino, ma dalle versioni derivate di Topolino. Di conseguenza, con l'idea di estendere su quelle derivate il loro copyright ancora di anni, però diciamo è una notizia buona. Il fatto che loro non siano riusciti ad estendere per l'ennesima volta il copyright di Topolino è una notizia buona per, diciamo, la pubblica, diciamo, per appunto la lotta contro la capitalizzazione estrema dei diritti d'autore. Ora, ovviamente, questa cosa ha un'importanza pratica minima, a meno che voi non contate di fare dei cartoni animati di Topolino tipo a partire dal 2024, però comunque era una cosa che secondo noi era degna di essere detta.
E con questo noi andiamo a concludere la puntata di oggi, e con questa, con ogni probabilità, la stagione 2021-2022 del Dita nella Presa, e ci risentiremo in replica sicuramente dalle frequenze di Radio Onda Rossa, e poi però anche mi dà una data imprecisata, che però speriamo sia insomma sul finir dell'estate, magari da settembre, chi lo sa, e che probabilmente sarà ancora sempre da domenica dalle ore 21, almeno non abbiamo piani di cambiare. Quindi grazie non solamente a chi ci ha ascoltato in questa torrida serata, ma anche a chi magari lo fa con pazienza, con regolarità, o invece assolutamente in maniera casuale da mesi. Un grosso abbraccio a tutti voi che ci avete ascoltato, uno ancora più grande a chi è privato della propria libertà. Io vi lascio con un brano che è quello che avrei voluto mettere al giro di prima, un brano uscito recente che a me, devo dire, ha piuttosto incuriosito, di Charlotte Digeri, che tra l'altro insomma mi era venuto in mente visto che avevamo nominato un personaggio di lingua creola in un panorama musicale troppo spesso dominato da insomma da la lingua inglese, che avrà tutti quanti i pregi che vogliamo, ma insomma ha indubbiamente però anche un onnipresenza enorme. Allora il fatto che fosse in lingua tra francese e lingue caraibiche mi sembrava un'aggiunta interessante alla selezione musicale. Quindi vi lascio con questa e buonanotte. Ciao ciao.
glace en tout tout dit. Faut continuer tout ni. Zonolipate ni pâte, zonolipate ni pâte, zonolipate ni pâte. Zonolipate ni pâte, zonolipate ni pâte, zonolipate ni pâte. Si ou t'as senti ou tout dit, faut continuer tout ni. Si ou t'as senti ou tout dit, oh, continue to ni. Zonolipate ni pâte, 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 zonolipate ni pâte. Ou qu'a senti ou tout dit,
papa, papa,
oh, continue tout ni,
papa, papa,
si ou qu'a senti ou tout dit,
papa, papa,
oh, continue tout ni,
papa, papa,
si ou qu'a senti ou tout dit,
papa, papa,
oh, continue tout ni. Zonolipate ni pâte, zonolipate ni pâte, zonolipate ni pâte. Zonolipate ni pâte, zonolipate ni pâte, zonolipate ni pâte. Zonolipate ni pâte, zonolipate ni pâte, zonolipate ni pâte. Zonolipate ni pâte, zonolipate ni pâte, zonolipate ni pâte.